Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Palla in tribuna con il tema caldo del portiere. Stiamo sondando le ultimissime novità, state con noi quest'ora perché se c'è qualcosa di nuovo rispetto ad esempio a quello che abbiamo detto ieri a Bar Sport e che poi riassumerò, vi aggiorneremo. Si attende se riuscirà il Parma ovviamente a ingaggiarlo, questo svincolato che cerca. Ci si aspetta che non sia con tempi troppo lunghi, insomma, e quindi vedremo cosa succederà. Più passa il tempo, più diciamo è sicuro che Corvi, o è alta la percentuale di possibilità che Corvi giochi titolare domenica col Verona, a Verona 12:30, ve lo ricordo, saremo in diretta qui naturalmente dalle 12:15 come sempre su Radio Parma per raccontarvi questa sfida tanto attesa, nel quale il Parma recupera qualcuno, vedi Ondrejka, non sappiamo se sarà titolare dall'inizio, difficile obiettivamente, visto che è fuori da tempo, ha fatto 45 minuti, i primi 45 minuti contro il Mantova, ma in amichevole, con altri ritmi, con altro tutto, vedremo se domenica sarà in campo. Io personalmente mi accontenterei di vederlo anche una ventina di minuti nel finale, 20-25 minuti, non so voi come la pensiate, se mai scrivetemelo. Valeri, anche lui è ristabilito, Brički è con l'Under 21, Svizzera adesso si riaggregherà ovviamente alla squadra di questa, insomma il Parma comincia ad avere un'infermeria un po' più vuota, dovrebbe riaggregarsi alla prima squadra anche Oristagno, vediamo se arrivano notizie in questi giorni, però poi il suo impiego non sarà così a breve, a stretto giro di posta. Il numero per scriverci è sempre il 333-9200-170. Il primo messaggio di oggi, lo sto per aprire, è quello di Matteo da Roma, che saluto. Allora, a mio modesto parere, anche con l'arrivo di Cherubini, in società è rimasta sempre un po' di confusioni su tutte le varie decisioni e azioni, da cui nascono i dubbi sulla condivisione del mercato con Krause e questa, fino ad arrivare al caso del secondo portiere. Se cerchi uno svincolato esperto, ovvio che non hai fiducia in Corvi e Rinaldi. Diamo fiducia a Corvi, dice Matteo, anche se lo vedo un po' leggerino per la Serie A, sempre Forza Parma. Sì, Matteo, leggerino è un termine che rende bene, insomma. Devo dire che tutto sommato quando ha giocato, era la Serie B, è vero, ma quando ha giocato io non mi ricordo grossi errori, per carità, mi ricordo anche qualche bella parata. Certo, la Serie A è un'altra cosa, e soprattutto lui è quanto un anno e mezzo che non gioca una partita ufficiale, quindi anche questo incide. Ha giocato un po' quest'estate, aveva trovato un po' di spazio, si era anche fatto male Suzuki. Secondo me, non so, per me l'errore principale è stato non farlo giocare con lo Spezia in Coppa Italia, tutti ce lo aspettavamo. Non l'hai fatto giocare perché, cioè, davvero proprio non ti fidi di lui, o avevi bisogno così tanto di Suzuki anche contro lo Spezia per i suoi lanci lunghi? Vuol dire proprio, secondo, cioè, in queste partite è la classica partita dove qualsiasi squadra di Serie A fa giocare il secondo portiere, ma proprio qualsiasi squadra di Serie A, primo turno di Coppa Italia, non è neanche quel turno estivo che dici vabbè, la partita estiva di Coppa Italia, quella è un po' una prova generale del campionato, lì te lo posso anche concedere che giochi il primo, come infatti era stato per il Parma quest'estate. In questo secondo turno contro una squadra di Serie B, io ho pensato, ma certo, se non l'ha messo qui Corvi vuol dire proprio che non ha fiducia in lui. Però probabilmente ragiono a voce alta, non gli trasmetti neanche una cosa positiva nel momento in cui, come adesso, dovrà quasi gioco forza scendere in campo, perché ripeto, è noto che il Parma stia cercando uno svincolato, trovarlo è molto difficile. Però allora qui c'è un altro radioascoltatore che non si firma, che dice: veramente una vergogna non far giocare Corvi, portiere italiano, non ha senso prendere portieri stranieri quando Buffon ha debuttato a 17 anni, che esperienza aveva? È stato preso un allenatore senza esperienza e non si fa giocare Corvi. Queste sono due valutazioni, capisco che li possa apparentemente accomunare un filo comune, ma poi dopo sono due situazioni ben distinte. E tra l'altro questo radioascoltatore è sempre molto duro con questa, ma vedo che tutto sommato la linea del tifo è un po' più morbida, anche perché bene o male questa non penso che avrebbe potuto fare molto più di così fino ad ora, poi vedremo. No, non è detto che non giochi Corvi, per l'amor di Dio, vediamo cosa succederà in settimana, è tutto ancora da stabilire. Ieri sera questa era al premio Dante Boni, cerimonia annuale dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che si è svolto nella sala stampa del Tardini. Allora noi sentiamo il servizio del telegiornale e poi abbiamo il primo ospite in collegamento. Un viaggio nella sua idea di calcio che lo ha portato a soli 30 anni sulla panchina gialloblu. È quello che Carlos Cuesta ha condiviso al premio Dante Boni, ospite dell'AIAC di Parma. L'allenatore spagnolo, in dialogo con Paolo Grossi, ha ripercorso un cammino iniziato quasi per caso quando allenava bambini di 6 anni nel bar di famiglia a Maiorca, fino alle esperienze fra Atletico Madrid, Arsenal, Juve e oggi, appunto, Parma. All'inizio avevo paura di non essere pronto, ha raccontato, ma ho capito che ascoltare, osservare e studiare è l'unico modo per crescere. Questa ha parlato di disciplina, di 15 ore al giorno dedicate a un sogno e della credibilità da conquistare nello spogliatoio. La squadra deve sentire che sei autentico, altrimenti non ti segue. Non è mancata l'autocritica sul settore giovanile. Pensavo troppo al risultato, oggi so che conta far crescere i ragazzi, non vincere ad ogni costo. Poi modelli che lo ispirano, da Mikel Arteta, suo capo tecnico all'Arsenal, a Nelson Mandela, Kobe Bryant e Novak Djokovic. Qui ho scoperto i tortelli d'erbetta e non posso più farne a meno. Dovrà invece fare a meno, e a lungo purtroppo, di Zion Suzuki. La società è concentrata sull'ingaggio di un portiere svincolato. I nomi caldi sono quelli di Vicente Guaita, classe 87, l'anno scorso titolare al Celta Vigo. Si sta allenando in cerca di una nuova sfida. E poi l'inglese Fraser Forster, il franco-congolese Dimitri Berthaud, classe 98, ma che a Montpellier negli ultimi anni ha fatto principalmente la riserva, oltre al più volte citato Rui Patricio, intenzionato però a chiudere col calcio giocato. Possibile ovviamente un nome a sorpresa, ma sul mercato degli svincolati le opportunità sono poche, com'è normale che sia, a novembre inoltrato.
Palla in tribuna.
Allora, poi visto che qualcuno mi ha fatto notare che la pronuncia di Rui Patricio è diversa da come l'ho detta io ho fatto anche, devi sapere Simonetta, nel lontano 2005 un corso di portoghese. Ho dimenticato quasi tutto, però è una cosa così. Rui Patricio. Adesso basta, se no scadiamo veramente. Torniamo a parlare Pranzan con Mauro Dall'Aglio. Ciao Mauro.
Ciao, buondì, ciao, buona giornata a tutti, ciao.
Non sei più presidente dell'AIAC, ma sei una delle anime anche del premio Dante Boni. Allora vogliamo che tu un po' ci racconti.
Sono uno dei più vecchi.
Mettiamo,
il più vecchio, diciamo, per essere precisi.
Esperienza è un valore.
Buttala di lì.
Allora, Mauro Dall'Aglio, raccontaci un po' la serata di ieri, dai, con questa, perché immagino saranno venute fuori tante cose interessanti. Lui non ha parlato dell'attualità, lo ricordiamo chi non lo sapesse, ha parlato un po' della sua esperienza in settori giovanili di paesi e di squadre diverse.
No, ma era un po' il tema, diciamo, della serata, che lui doveva farci sapere come ha approcciato l'inizio, come ha svolto tutto il suo, la sua, ma possiamo dire anche lunga, perché a questo punto
sì, uno che è venuto fuori il quadro esatto di una carriera poi che ha già
è cominciata prestissimo, tra virgolette, e lui dice così che poi sì, insomma, che ha cominciato quasi per caso, perché gli è stato chiesto di dare una mano e poi dopo gli è piaciuto. E poi la sua grande volontà di riuscire a diventare, facendo l'ISEF così, che secondo lui gli è servita per migliorare le sue conoscenze del calcio e tutto, e lui la sua aspirazione era quella di farne un lavoro, punto. Questa è stata è stata un po' la conclusione, con in mezzo tante altre tante cose che ha detto lui.
Che impressione ti ha fatto umanamente e professionalmente anche?
Ah, no, una impressione buona e sicuro, anche perché parli con uno che 40 anni fa ha cominciato anche lui. A me è successo causa un infortunio, un trauma calcistico, che ho smesso, ho avuto la fortuna di poter fare il corso, di prendere il patentino per poter allenare i dilettanti, e sono andato a allenare a 30 anni, sono andato in uno spogliatoio che forse più giovane di me dentro ci saranno state 5-6 persone, difatti sì. L'ho detto col mister, che stava parlando a quattro occhi, e mi sono trovato con degli ex compagni di squadra, con degli ex avversari incontrati prima, ho detto col mister, appunto, e l'ho detto alla platea, che è la cosa più sbagliata che ho fatto io nel calcio. perché bisogna cominciare dai settori giovanili, poi se vuoi andare agli adulti vediamo se lo vuoi fare. Lui invece ha fatto il percorso giusto, secondo me.
Sì.
Settore giovanile, poi la collaborazione con dei qualche squadra di adulti, e poi la volontà di provare per conto suo quest'anno va da noi. Però la serata è stata una serata interessantissima, lui ha parlato per più di un'ora con il suo italiano, per come la vedo io, straordinario. Veramente. La sua lingua italiana secondo me è straordinaria, perché sì, con qualche accento che si dimentica, con qualche accento che non ci mette, ma ci sta.
Anche,
perché...
ha anche un vocabolario ricco, voglio dire. No, veramente...
no, poi qualche frase in inglese tradotta in simultanea da lui stesso.
Poi in dialogo con Paolo Grossi è un valore aggiunto, insomma.
Sì, ma anche con la platea, perché ci sono state domande dagli allenatori che c'erano in platea, curiosità di ogni tipo. Cioè, io gli ho chiesto per il discorso tecnico, che secondo me oggigiorno esiste dalla Serie A ai campi dei giovanissimi. Io vedo partite di tutti i generi, e effettivamente... E lui è stato molto chiaro, ha detto: allora, nel settore giovanile, se pensiamo di giocare per vincere, è un conto. Se noi invece, qual è lo spirito del settore giovanile? Di migliorare i ragazzi, allora miglioriamo i ragazzi. Dopo è chiaro che te migliori i ragazzi di 12 anni e questi migliorano, e poi magari i risultati di fare allenatore che li prende quando ce n'hanno 15, e lui è bravo perché ha vinto. No, secondo me no, non funziona così.
Verissimo.
Concetti secondo me fondamentali. Dopo nel calcio si può vincere e perdere, non c'è problema, soprattutto con gli adulti. Però i concetti fondamentali, i principi fondamentali, credo che siano buoni, buonissimi.
Mauro, veniamo all'attualità, a questo Parma. Insomma, qui c'è, tra chi i radioascoltatori si dividono: chi vorrebbe sì un portiere svincolato, come di fatto sta cercando il Parma, o chi dice no, bisogna dare fiducia a Corvi ed eventualmente a Rinaldi. Tu come la pensi?
Ma dopo può andare bene tutto. Il problema qual è? Allora, c'è una società che ha fatto delle scelte precise, giovani, giusto? Così. E io credo che vadano avanti così, credo. Dopo poi magari... adesso ce n'hanno due, e magari sai, il ruolo del portiere è abbastanza delicato sul piano degli infortuni. Ho visto anche delle altre squadre adesso, aiutami se mi sbaglio. Bologna. Domenica vado a giocare a ragazzino perché è stato
portiere.
Costretto. Te cosa fai? Cioè, e lì sai, avendocene due, giovani tutti e due, va benissimo, dico io. E poi gli saranno stati valutati, saranno stati visti, hanno poca esperienza della Serie A. Ma ci sono degli altri calciatori in quella rosa qua che hanno poca esperienza della Serie A, soprattutto della nostra Serie A. È chiaro che due magari sono pochi, adesso io non so quelli dietro della primavera così, ma potrebbe essere che magari aspetteranno gennaio, non lo so, magari integreranno solamente per fare un numero di tre, probabilmente, ma non per prendere... Un portiere esperto, un portiere che dice viene qua allenato così, pum, lo facciamo giocare con i due qua, li lasciamo da parte.
Questo è un po' quello che risulta a noi, Mauro. Poi vedremo da qui in questi giorni cosa succederà, perché sono ore di ricerche queste, ma come tu ben sai, a fine novembre.
Mi stai dicendo che la società sta cercando un portiere da far giocare pronti via?
Esatto, sì. Almeno se fosse in condizione, questo è un grande punto
interrogativo. No, certo, quando dico pronti via, intendo quello, cioè certo, pronto, allenato. Anche con magari conoscenze del nostro campionato,
non necessario questo, perché starebbero guardando più all'estero.
No,
perché in Italia, obiettivamente non c'è nulla, perché c'è Sirgu che ormai è un ex, Cragno che è infortunato, Consigli che ormai è un ex, Sepe idem, quindi scandagliando gli elenchi degli svincolati non c'è nessuno, ma questo si vedrà. Volevo farti invece una domanda che abbiamo posto ieri ai nostri ospiti in studio: quanti punti farà il Parma tra, nel prossimo trittico di partite, Verona, Udinese e Pisa?
Sono tre partite non fondamentali al 100%, ma importantissime prima della fine dell'anno, sono importantissime. è chiaro che la speranza è quella di farne il maggior numero possibile, però sai, tutte le partite hanno la sua storia. Domenica affronti una squadra che c'ha davanti, per come la posso capire io, aver vista io, sentita io, due attaccanti veloci.
Sì.
E giocano abbastanza, non dico allineati e coperti, ma quasi il vecchio contropiede, adesso si chiama in un altro modo. Ma io
sì, contropiede piace anche a me.
E questi veloci potrebbero, visto che noi in difesa abbiamo qualche difficoltà proprio sul piano della velocità, mi sembra di aver visto in questi tempi qua, poi con l'infortunio di Cercati
Sì.
Siamo ancora più in difficoltà, però sai, dopo ci sono tante altre possibilità nella partita, e già una è questa. Poi dopo c'hai l'Udinese, che è una squadra che corre, che gioca, che sta facendo bene in base ai risultati che si vedono, sta facendo bene. E poi c'è il Pisa, che secondo me Pisa, Parma, Genova, Verona, Lecce, ci sono 6 o 7 squadre che si giocano i 3 posti della salvezza, secondo me. E è vero che più fai il risultato con queste, dopo bisogna fare anche con gli altri, però più fai il risultato con queste, sono dei punti di vantaggio che porti a casa. La vedo una partita normale, giochi in trasferta che... ma nel calcio di oggi non so se è fondamentale la trasferta e giocare in casa, non lo so.
Sì. Anzi, a volte chi gioca in casa paradossalmente, non so, sente più un po' la pressione, chi gioca fuori la sente meno, ci sono anche queste cose da dire.
È difficile dire, non lo so, oggigiorno, a meno che te non sei in uno stadio che a San Siro,
sì, o nello stadio del Galatasaray,
60.000 tifosi del Milan e te ci devi giocare contro, allora può cambiare, o uno di quegli stadi inglesi che vanno di moda adesso, allora sai, cambia lì, però cambia un po', soprattutto con una squadra di media età 22, 20, 21, 22 anni.
Vero anche questo. Mauro Dall'Aglio, grazie mille Mauro, alla prossima.
Ciao, grazie a voi, buona giornata a tutti.
Allora, ecco messaggi, vedete, visioni opposte sul discorso portieri. Qui messaggio del radioascoltatore, quello di prima, molto polemico, che dice, ribadisce, che senso ha aver tenuto 2 portieri in estate se poi non si fanno mai giocare? Poi non ci lamentiamo perché la nazionale fa le figure che sta facendo, complici sono le società. Anche il Parma fa giocare solo giocatori stranieri, non solo, ma tutte purtroppo in Serie A, purtroppo, sono imbottite di stranieri. Allora, invece, qui c'è un altro messaggio di tenore opposto. La smettiamo col definire Corvi un giovane a 25 anni e se non ha già fatto carriera un motivo ci sarà. Ecco Marco da Glasgow che ci manda un messaggio interessante. Dice, Fraser Forster, lo ricordo al Celtic, dava molta sicurezza. Ultimamente al Tottenham non so quanto abbia giocato e in che condizione fisica sia. Sicuramente non è un libero aggiunto, ma tra i pali era molto forte, di gran presenza. E infatti è stato anche 2 volte aggregato, 2 volte parte della rosa inglese a Mondiali 2014 e Europei 2016. Insomma, non ci vai per caso. Non che avessero dei super portieri in quegli anni lì, però c'era Joe Hart. Al Tottenham, guarda, te lo dico, l'anno scorso ha giocato 13 partite fra Europa League, Coppe e anche un po' di Premier, 13 presenze. Altro messaggio, numericamente un altro portiere serve, dice Daniele, svincolato o non? Prendere un altro portiere no, però non significa necessariamente bocciare Corvi, il quale avrà almeno qualche partita per fugare o meno il dubbio se possa essere un portiere di Serie A, dipende principalmente da lui. E poi, altro messaggio di Matteo da Medesano. Io resto convinto che il discorso relativo alla scelta del portiere verta esclusivamente sul fatto che Suzuki starà fuori 4 o 5 mesi e quindi un conto è contare su 2 alternative come Corvi o Rinaldi per 3 o 4 partite, ma per così tanto tempo probabilmente vale la pena valutare una scelta differente. Hai ragione, anche questo è un discorso assolutamente pertinente. Allora, cercano un portiere da far giocare, altrimenti aspetteranno il mercato per un terzo, dice Stefano. Da ex portiere è disarmante questa scelta, molta improvvisazione. Un portiere matura dopo il ruolo e dura di più, quindi a 25 anni Corvi è giovane, precisa Stefano. No, Fabio ci chiede se ci sono novità per lo stadio. No, non ci sono novità, Fabio. Siamo sempre lì, fermi alle ultime parole dei rappresentanti del comune che hanno detto che aspettano un nuovo progetto. Direi di andare in pubblicità. Sì, è il momento del primo blocco pubblicitario, a fra poco.
Palla in tribuna.
Il ritmo della della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire holter pressorio, holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Gli incentivi Ford Plus continuano su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Anche a novembre, fino a 9.000 euro di incentivi per tutti. Vieni a scoprire tutte le offerte in concessionaria o su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Ci sono storie che meritano di essere raccontate. Sogni che bussano talmente forte dentro di noi che abbiamo il dovere di liberarli. Come quelli di tutti i giovani professionisti che con impegno e passione aspirano a lavorare nel mondo del cinema, della TV e dello sport. Scegliamo la legalità. Proteggiamo insieme i sogni di domani e le storie di tutti i giovani che non si arrendono. We are stories. Liberiamo i sogni. Combatti la pirateria. FAPAV, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, ho il piacere di dare il ben ritrovato a Nicolò Anfosso della redazione web di Sport Italia. Ciao Nicolò.
Ciao Alberto, un saluto a tutti voi.
Allora, dopo, lo dico ai nostri radioascoltatori, torneremo a tediarci sull'argomento portiere, che come sai adesso dopo l'infortunio di Suzuki qui a Parma è caldissimo e si stanno sondando tante ipotesi. Apriamo però una parentesi, visto che ci ha lanciato l'assist un radioascoltatore prima parlando di nazionali. Dice: certo, se in Italia giocano così pochi italiani, poi abbiamo voglia di lamentarci per come va la nazionale. Insomma, al di là di lamentarci, Nicolò, dobbiamo aggrapparci a quello che è il sogno, il sogno ormai di andare ai mondiali, perché quando tutto sulla carta con la testa di un tempo sembrerebbe facile leggendo le possibili avversarie, ecco che poi in realtà la realtà, scusate la rima, dice cose diverse. Non possiamo veramente sottovalutare nessuno. Chi è che dobbiamo evitare secondo te nei playoff?
Ma più di quello che dobbiamo evitare, io mi concentrerei su quello che dovremmo fare, cioè usare la garra, usare la giusta determinazione per affrontare partite di quel tipo, in gara secca e dunque confronti dove l'aspetto agonistico conta più di ogni cosa, e visto che abbiamo evidenti difficoltà realizzative, di gestione tecnica e anche tattica, direi che sarà fondamentale arrivarci con la mentalità giusta. La situazione è complicata, ma la gravità della situazione della nazionale parte da lontano. Sicuramente le prestazioni sono solo la punta dell'iceberg di un sistema che ha purtroppo, e lo diciamo da anni, i suoi meccanismi fortemente impolverati, ingessati. È un sistema che non si regge più, perché il tifoso giustamente guarda le partite della nazionale e puntualmente arrivano le delusioni che purtroppo dobbiamo raccontare e dobbiamo vivere. Però diciamo che sarebbe molto più ampio il discorso, che va oltre il campo, come ben sappiamo: mancata sostenibilità finanziaria nelle serie minori, scarso sviluppo dei settori giovanili, perché poi si va sempre a parare sulla nazionale, ma i problemi partono da lontano. Infrastrutture arretrate, sì. Quasi nulla si muove sul tema degli stadi, quella malsana tentazione tutta italiana di guardare più al passato che non al futuro, però purtroppo le poltrone dirigenziali sono sempre saldamente occupate e mai nessuno decide di fare un passo indietro. Dunque, quello che vediamo in campo è solamente la punta dell'iceberg di un sistema che raffrontato anche a realtà come quella norvegese, ci vede fortemente arretrati e fortemente diciamo saldati su un passato che purtroppo è passato e dunque non è presente e non lascia ben sperare rispetto a quello che sarà. Io dopo la partita contro la Norvegia ho fatto una mini rassegna stampa su consiglio di un collega sui principali 3 quotidiani norvegesi e i titoli che ho visto giusto 10-15 minuti dopo il triplice fischio sono stati davvero emblematici: Italia ridicolizzata, Italia malmenata, Italia surclassata. Ecco, se ce l'avessero detto 15 esatto. anni fa, gli
no, ma anche
5,
ma anche 5.
Anche 5, sì, 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 esatto. Mi sono voluto sì, tenere sì. un pochino largo, però gli avremmo riso in faccia chi ce l'avrebbe detto. Però purtroppo dobbiamo constatare questa realtà e purtroppo non possiamo modificarla.
Cioè, è un dato di fatto, e questo è anche il dato di fatto incredibile, che l'Italia oggi è inferiore anche alla Norvegia.
Esattamente, è inferiore anche alla Norvegia e come ha detto qualcuno, anche senza Haaland, perché loro comunque hanno il centravanti più forte al mondo di adesso, ma se vediamo anche, diciamo, qualche centrocampista che abbiamo visto, Nusa che nel secondo tempo ci ha fatto girare la testa, ma anche lo stesso Bob che è entrato dalla panchina e si è reso subito incisivo. Se vogliamo analizzare la partita, sì, sono state 2 partite in una, è anche vero che loro nel primo tempo se la sono presa molto tranquilla.
Sì, infatti,
perché
non avevano
ci hanno
nessun
lasciato
obiettivo
la gestione.
Loro. Cioè, non aveva nessun...
Esattamente, ci hanno lasciato la gestione. Poi è abbastanza inspiegabile il nostro passo indietro nel secondo tempo, perché comunque nel momento in cui è calato il ritmo, è calata l'intensità, è calato il baricentro della nazionale, ecco che è bastato uno squillo di Sørloth, ha lanciato un messaggio che noi non abbiamo recepito e abbiamo di fatto lasciato campo libero a loro, che poi comunque hanno qualità. Vero. E forse qualche nostra pedina è un pochino sopravvalutata.
Sì.
Non voglio fare riferimenti a particolari squadre, però ovviamente sappiamo che il livello del calcio italiano, anche quando guardiamo la Serie A, rispetto ai ritmi che ci sono in Premier League, perché diversi giocatori della Norvegia sono in Premier League o anche in Liga, sono ritmi ben diversi. Quindi
ecco,
l'Italia
infatti,
magari
si
predilige il falletto per spezzare il gioco,
per
guadagnare quei 30 secondi in più, invece là fanno il calcio vero.
Cioè, infatti questo è un po' il metro, no? Visto che la Premier League è il campionato più importante del mondo al momento, quello dove vanno i giocatori più forti, lo sbocco, a parte le eccezioni del Real Madrid, chiaramente, Barcellona, per carità, è la Premier League. Quanti della nazionale italiana potrebbero giocare titolari in Premier League? Non molti.
Assolutamente, ma infatti di voci di mercato negli ultimi anni ce n'è stata qualcuna, soprattutto relativa a Barella, Bastoni,
sì.
Ecco, forse loro due, però poi vedendo le prestazioni di questi giocatori in campo internazionale, ecco che ci accorgiamo che forse nemmeno loro sarebbero pronti per affrontare un campionato del genere.
L'unico vero fuori classe, che forse è anche già un parolone fuori classe, però usiamolo, è Donnarumma al momento, giocatore veramente da top internazionale nel suo ruolo, ecco.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Cioè, non me ne viene in mente adesso un altro.
Esatto, sì, Guardiola ha deciso di puntare su di lui, nonostante non sia il migliore con i piedi, però sicuramente noi ci aggrappiamo al portiere, assolutamente. Questo la dice tutta sulla condizione in cui ci troviamo.
Eh sì. Così, stavo guardando adesso un po', tanto per pur parler, chi potremmo affrontare. Allora, c'è ancora da giocare le partite stasera, credo che termini poi il turno,
sì,
di qualificazione, quindi sicuri in quarta fascia, quindi per la semifinale Irlanda del Nord, Svezia e la Romania del nostro, tra virgolette, Dennis Mann, e poi forse il Galles. Beh, per essere una semifinale potrebbe già non essere troppo agevole per questa Italia, Svezia, Romania, eventualmente Galles, forse l'Irlanda del Nord è quella che fa un po' meno paura affrontata in casa nostra.
Sì, la Svezia ha fatto un percorso di qualificazioni fortemente deludente. È anche vero che davanti ha 2 bocche da fuoco come Gyökeres e Isak,
sì,
che non sono mai da sottovalutare, però il livello, il collettivo non sembra poter impensierire grosso modo l'Italia. L'Irlanda del Nord è la consueta squadra che la mette sull'intensità, sull'aggressività, ma dal punto di vista tecnico
sì,
la qualità è scarsa.
Sì.
e della Romania salviamo giusto qualche giocatore, però oggettivamente con tutti i crismi che possiamo fare, ma
sì, questa ma questo è il primo turno, perché poi ci sarebbe la finale da giocare, tra l'altro in un campo a sorteggio. Io anche qui non capisco, quando c'è un ranking FIFA, perché in queste occasioni si debba fare un sorteggio, ma vabbè, cioè almeno diamogli un senso a questo ranking FIFA. Seconda fascia al momento: Scozia o Danimarca, non so quale sia peggio, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania. Terza fascia, si affronteranno per intenderci in semifinale quelli della seconda e della terza fascia. Al momento Irlanda, che è sicura, e poi da vedere, ma al momento Macedonia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. Quindi in semifinale, attualmente in finale, se l'Italia passasse la semifinale, affronteremo una tra Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Irlanda, Macedonia, Bosnia e Kosovo. Qui come siamo messi secondo te?
Ma guarda, io ieri sera ho seguito per lavoro Germania e Slovacchia, che era una partita un po' da dentro fuori, no? Perché si diceva chi vinceva quella partita passava al mondiale.
6-0, ecco, poi è finita.
Esattamente. Se l'avessimo giocata noi, un'Italia-Slovacchia, io credo che l'avremmo sofferta un po' di più. Invece i tedeschi dopo 40 minuti avevano già archiviata come se fosse un'amichevole contro Malta. E comunque la rosa della Slovacchia non è proprio interamente da buttare, perché Lobotka, Ančko, cioè qualche pedina discreta c'è, però ecco che noi non siamo a livello della Germania, nemmeno lontanamente, perché i Wirtz, Sané, Musiala, non li abbiamo.
No.
E anche lo stesso Woltemade, che ormai sfornano tutti i talenti in modo sempre molto preparato, e dunque credo che qualsiasi sia l'avversario potremmo avere qualche piccola difficoltà, però sarà fondamentale la mentalità.
Sì.
E soprattutto non dovremo aver paura di sbagliare, perché arriviamo all'appuntamento consapevoli del fatto che già due volte non siamo andati ai mondiali, e quindi non c'è 2 senza 3, eccetera eccetera. Ecco, dovremo arrivare e giocarcela in modo sano, tranquillo,
sì,
e senza troppe pressioni, perché poi la pressione rischia magari di farci un autogol.
Sì, sì, sì. E poi la volta scorsa, vabbè, siamo usciti, come sappiamo, con la Macedonia del Nord, ci sarebbe stato il Portogallo, era già una spada di Damocle, perché in quel momento lì un sfida secca, io vedevo, tra l'altro in trasferta avrei visto meglio il Portogallo.
Sì.
Poi chissà, quest'anno insomma, qualunque sia, ecco, almeno sulla carta, stavolta lo dico toccando ferro, sulla carta l'Italia è più forte di queste squadre, sulla carta, mentre sulla Norvegia non è più forte la Norvegia, sulla carta qui. Tra l'altro non mi ricordo se era stata la Nations League che ci ha fatto finire nel girone con la Norvegia piuttosto che in quello con la Slovacchia, che tutti dicevamo, tutti, chi non conosceva bene il calcio norvegese di oggi dice, vabbè, poco cambia, invece ha fatto tanta differenza questa cosa.
Sì, esatto, sì, sì, c'è stata qualche diatriba, sì, è vero, sul tema, perché comunque sì, si diceva è la Norvegia solo Holland, invece è un gruppo collaudato.
Qualcuno dei nostri ascoltatori fa ironia, ecco, l'unico norvegese non forte l'abbiamo preso noi, che è Lovik, vabbè, diamogli tempo, finora non ci ha stupito, però se la squadra norvegese è così buona, chissà che anche Lovik non ci stupisca. Nicolò, per chiudere il discorso mondiale, mi permetto di dire che forse con questo allargamento delle squadre si poteva calcolare un po' di più la vecchia Europa, però.
Sì, assolutamente, sono d'accordo, in tanti lo sostengono, però è anche vero che ai vecchi tempi la nostra nazionale sarebbe andata in mondiale,
perché
comunque non era un girone insormontabile, e abbiamo trovato una Norvegia che ha fatto un cammino pressoché perfetto, ma comunque anche altre squadre che hanno fatto un buon cammino. Per esempio la Turchia si è trovata la Spagna nel girone, che non ha subito neanche un gol, che è una vera e propria macchina da guerra, quindi è stata costretta ai playoff. Quindi bisogna assolutamente, sono d'accordo sul fatto che l'Europa magari è stata un pochino penalizzata, perché comunque ci sono tante squadre di medio-alto livello che sono costrette a fare i playoff, quello sì.
Sì. Nicolò, torniamo alla Serie A. Come stai vedendo tu un po' la corsa salvezza, quella che appunto interessa al Parma? Che valori stanno emergendo tra le dirette rivali?
C'è qualche intruso, forse uno, che è la Fiorentina, che è all'ultimo posto. Non è una situazione facile per Vanoli, che è arrivato da poco, ha pareggiato a Genova col Genoa, tra l'altro anche il Genoa ha cambiato, come sappiamo, allenatore, con De Rossi. Sono ancora, diciamo, tutte lì, perché se non erro la Fiorentina ha 5 punti, e comunque nel giro di 5 punti ci sono 5-6 squadre, quindi sono ancora tutte lì. Credo che sia ancora presto per tracciare una gerarchia, però se la Fiorentina riuscirà ad uscire da questa situazione delicata, ecco che sono le solite 4-5 squadre a giocarsi la salvezza, compreso il Cagliari, che al momento magari ha qualche piccolo punto in più rispetto alle altre, però diciamo che sono ancora tutte lì, ecco, sono ancora tutte lì. C'è chi si è comportato meglio a livello di prestazioni, chi ha fatto più punti di quelle che forse avrebbe meritato, chi meno, ma comunque ancora i valori numerici sono in linea, ecco.
Noi speriamo che, diciamo, non ci sia nessuno che si stacchi proprio con un'accelerazione pazzesca, lasciando il Parma indietro, ovviamente. Che impressione ti ha fatto contro il Milan?
Ottima impressione, ottimo secondo tempo, è banale dirlo, ma il gol favoloso, l'arcobaleno tracciato da Bernabéu a fine primo tempo ha dato una scossa ad un Parma che ha approfittato di un Milan che nel secondo tempo ha un po' lasciato il campo al Parma, e le occasioni collezionate sono state tante. Ecco, forse è mancato un po' di cinismo, perché il Parma avrebbe potuto anche fare più reti rispetto a quelle che ha fatto, e poi nel finale paradossalmente avrebbe potuto, infatti, anche prenderlo, sì, con l'occasione di Pulisic, con qualche ripartenza che il Milan ha tentato più di inerzia che non di idee. Però ho visto una squadra pronta, ecco, ha sfruttato le sue armi. Mi viene in mente la rimessa lunga, la continua ricerca della profondità, Pellegrino, Cutrone. Ha sfruttato le sue armi. Secondo me il Parma è una squadra che ha le carte in regola per giocarsi la salvezza. Non ci sono, secondo me, squadre spacciate sulla carta. Perché
è vero.
Anche il Verona stesso,
anche Pisa.
Anche il Verona stesso, la cui rosa molto spesso viene denigrata, però ha fatto vedere contro le big sempre delle buone prestazioni. A Roma, con la Roma, ha perso di misura, contro l'Inter ha perso all'ultimo, disputando un buon secondo tempo. Lo stesso Pisa, che comunque è una neopromossa, tutte le partite se le ha giocate, ha pareggiato a Bergamo con l'Atalanta, ha pareggiato col Milan, ha perso di misura, ha pareggiato con la Lazio, ha perso di misura con la Roma, se non vado errato. Comunque fornendo sempre prestazioni solide, perché poi Gilardino è un allenatore che predilige appunto un approccio pragmatico, quindi il Pisa è sempre tosto da affrontare dal punto di vista fisico soprattutto.
Verissimo.
E sono tutte squadre che hanno dei valori specifici, particolari, diversi gli uni dagli altri, che però facendoli emergere possono portare e fruttare punti, e dunque sarà curioso vedere chi alla fine ce la farà, ecco.
Nel campionato. Verissimo, è quello che interessa a noi. Nicolò Anfosso del sito di Sport Italia, grazie mille per essere stato con noi. Ciao Nicolò, grazie.
Grazie a voi, alla prossima.
Allora, a parte il messaggio di un radioascoltatore che proprio non gli interessa dell'Italia, ormai è scoraggiato. Daniele dice: Andrei, Bernabeu e Ristagno sono compatibili, possono giocare insieme? Sì, possono giocare assolutamente insieme, però secondo me devi togliere uno tra, cioè solo con Pellegrino o Cutrone, non puoi metterli. Lo puoi fare, perché no? Fai un 3-4-2-1, metti Andrei Coristagno dietro a Pellegrino o a Cutrone. Allora, un calciatore di movimento, anche se non ha esperienza di Serie A, è un conto, ma per un portiere non è la stessa cosa. Poi prendere un portiere di esperienza non vuol dire che debba partire per forza titolare. Cragno, anche se infortunato, credo possa essere pronto fra 5-6 partite, potrebbe fare il caso del Parma. Anche questo, in effetti, è una cosa da valutare. Mark ci scrive: guardando la classifica fino ad ora non si vede una squadra materasso come furono ad esempio Monza e Salernitana. Vuol dire che il livello del campionato si è livellato anche nelle squadre che lottano per non retrocedere. Sarà una lotta ancora più dura. Sì, aggiungo, ma con una quota bassa. Chico ci scrive: avanti col secondo portiere chiunque sia, poi si vedrà, ma il problema vero resta sempre il rapporto di questa con la tre quarti. La vede come una prateria da non calpestare, non ce l'ha nel DNA. Questo deve preoccupare tutti. La squadra è stata costruita apposta per popolare quella zona avendo già una buona difesa a tre. Ora abbiamo 7 papabili trequartisti, vediamo se ne mette 2. Almeno metterli, anche se ormai è tardi, se non vince non mangia il panettone, vediamo. Dopo ogni cosa a suo tempo. Allora, questo era il messaggio poco carino su Lovic. Roberto, anche lui uguale. Allora, c'è altri 2 messaggi. Se giochiamo come il secondo tempo contro il Milan, nelle prossime 3 partite faremo minimo 5 punti. Io sono ottimista, dice Luigi R. Poi, è giusto parlare della situazione portiere, ma la cosa principale è pensare a dare una scossa alla fase offensiva, altrimenti sarà dura. 11 partite, una vittoria, così non si va da nessuna parte. Vedremo, Roberto. Almeno ci ha dato un tema, dai, il discorso portiere, se no questa sosta ne va a pochi. Poi hai voglia di dire di non parlare della nazionale. Ci interessa a tutti, dai. Io non posso immaginare di vedere un altro mondiale da casa, no? Cioè, guardare le altre giocare, che frustrazione. Già, per me era incredibile quando USA 94 non si qualificarono Francia e Inghilterra. Poi dopo, cioè, la vedevo un'onta per loro, no? Poi ci siamo malamente abituati anche noi. Incredibile. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo un ospite con cui parlare del Parma, ma non solo, testiamo anche le vostre conoscenze dei giocatori più reconditi della storia recente del calcio, fra poco.
Palla in tribuna.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. A novembre gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot e 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 canoni da 90 euro, TAN fisso 2,99, TAE 4,98%. Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Valida fino al 30 novembre 2025. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 754.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci in diretta. Allora, forse l'avete già letto sulla Gazzetta di Parma, l'articolo che recensiva il libro di cui sto per parlarvi. Forse lo avete già in mano, comunque adesso ne parliamo e poi ci facciamo dire da lui anche qualcosa sul Parma, ovviamente. Luca Farinotti, ciao Luca.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Abbecedario Pallonaro, questo libro del... Mi devi spiegare, perché l'autore è il collettivo Atletichillo. Spiegami un po', sì, quindi chi sono gli autori di questo libro. Tu ne fai parte, sei uno dei curatori principali, se non vado errato.
Ma curatore principale, siamo un collettivo, quindi come tu sai nei collettivi non c'è una figura di riferimento, ci sono all'interno nomi un po' più conosciuti, nomi un po' meno conosciuti. Però Collettivo Atletichillo nasce da una storia bellissima, una storia molto romantica. Nasce da due fratelli parmigiani, che sono i fratelli Valesi, una famiglia molto conosciuta a Parma. Matteo, che purtroppo è mancato recentemente, era titolare di una tipografia, un'antichissima tipografia storica, l'antica tipografia Biagini di Lucca, che quando chiuse donò tutti i suoi macchinari, antichi macchinari, a questo editore di Scampia, Marotte Caffiero, un editore veramente virtuoso che non fa solo libri, loro si autodefiniscono spacciatori di libri, ma stanno contribuendo a rivalorizzare una zona molto importante intorno a quell'area geografica, con iniziative anche sociali, oltre che culturali, e ovviamente creando editoria di altissima qualità. Garrincha Edizioni è un marchio, diciamo uno spin-off di Marotta e Caffiero, che si occupa soltanto di calcio, quindi di biografie e di storie di calcio. Marco Valesi, il fratello di Matteo, è venuto in contatto con questi editori proprio per questa donazione che era stata fatta, e ha deciso di creare questo Atletichio, ha richiamato tutti gli amici di una vita, scrittori e non, professori universitari, ci sono molti viaggiatori all'interno di questo collettivo. Per il prossimo libro, tra l'altro, entreranno anche nomi molto importanti, perché abbiamo scritturato ed entrerà nel secondo volume, perché questa è una trilogia, è il primo volume della trilogia. Entrerà anche Max Castellani, che è il caporedattore di Avvenire, grande scrittore di calcio.
Sì. Lo conosco direttamente. Tra l'altro, lo conosco direttamente, avendo avuto una piccolissima collaborazione con Avvenire nella mia carriera. Tra l'altro ci sta ascoltando la mamma di Matteo Valesi, Raimonda, che salutiamo proprio dal cuore di Parma. Matteo Valesi, che, come credo tu abbia detto, era un grande anche tifoso del Parma, ma io non sapevo questa storia bellissima che c'era dietro. Luca Farinotti, abbecedario pallonaro da Altonen a Zubizarreta, racconti, splendori, miserie, storie fantastiche del nostro alfabeto del calcio. Immagino che un po' tutti abbiate contribuito, quindi mettendo un personaggio. Qual è il tuo o comunque il tuo preferito, il tuo protagonista del cuore?
Ma guarda, io sono molto orgoglioso ex post di avere scritto, perché ognuno di noi ha scelto delle lettere dell'alfabeto. Uh-huh. Quindi io ho scelto tra gli altri Lev Ivanovich Yashin.
Sì, grandissimo. Perciò, portiere.
Ecco, il grande portiere, unico portiere pallone d'oro della storia del calcio, e devo dire che adesso, oggi, mi fa ancora più piacere aver scritto questo articolo, perché ho potuto raccontare una storia di un periodo in cui ucraini e russi erano un unico popolo.
Sì, assolutamente.
Una storia anche che viene, che prende le sue origini da quando la Russia doveva affrontare i nazisti tedeschi, no?
Sì.
E quindi questo risvolto sociale, come in tutti comunque i racconti dei ragazzi che hanno partecipato ai scrittori, ragazzi, siamo tutti cinquantenni in realtà, e siamo tutti
ragazzi, quindi ci stava bene.
Ecco, qui c'è sempre un risvolto sociale, c'è sempre un risvolto culturale, perché questo è un libro che vuole riportare il calcio, come ci sono già anche a tanti altri scrittori, insomma, però noi ci ispiriamo molto a Brera, a Gesualdo Soriano, a Gianni Mura, di cui tra l'altro c'è una sua epigrafe su retrocopertina, e quindi vogliamo riportare un'idea di calcio come linguaggio universale, di aggregazione, il calcio delle strade, il calcio dei campetti. Ecco, quindi Yashin per me è stato molto importante.
Allora, io il libro ancora non l'ho letto, ma lo leggerò assolutamente. Ho visto però la copertina, io devo fare i complimenti a chi l'ha realizzata, perché per me è una copertina stupenda, e se è vero che i libri non si giudicano dalla copertina, non siamo ipocriti, conta tantissimo la copertina, e lì per me avete fatto bingo, proprio al di là di come è stata fatta, ma l'idea è bellissima, e anche proprio la realizzazione.
Guarda, io ti ringrazio molto, è un'idea di tutti. È stata molto dibattuta la copertina, ci piaceva l'idea delle figurine, perché siamo cresciuti con le figurine. Io, se mi consenti, sarò velocissimo, voglio citarli tutti gli autori del collettivo.
Certo.
Sono Stefano Adorni, Enrico Banzola, Rocco Surdalessandro, Patrizio Dall'Argine, Steven Forti, Marco Galeotti, Domenico Gambarelli, Diego Sorba, un altro personaggio che a Parma mi sembra molto conosciuto, Matteo Tella, Andrea Villa, Marco Valesi. E infine il sottoscritto.
Tra l'altro l'avete tirato fuori, c'è un po' di tutto, perché c'è Roberto Baggio, c'è Bela Gutman, c'è Macina, Marco Macina, un giocatore leggendario che si conosce un po' meno, c'è Valderrama, c'è Taribo West, veramente si spazia un po' da tutto.
Ci sono tre giocatori che hanno militato nel Parma, che sono ovviamente il grandissimo Marco Macina, il grandissimo e talentuosissimo Marco Macina. Poi c'è Idetoshi Nakata,
e un altro,
e anche Ortega.
Ortega. Un altro giocatore, esatto. Tra l'altro in ordine in rigoroso, credo, MNO, quindi proprio uno vicino all'altro.
Esatto.
No, davvero una bellissima idea. Quindi adesso, vabbè, lascerete un po' decantare questo, e poi ci sarà quindi il secondo volume anche.
La nostra idea è di fare una trilogia, non dico il terzo, però molto probabilmente il secondo volume, dove ci auguriamo che Max Castellani sia un protagonista importante, avrà un titolo che potrebbe variare da un Ancelotti a Zeman, piuttosto che da un Anconetani a Zamparini, e quindi ho già dato una
bella idea, sempre più intrigante. Poi insomma siamo anche vicini a Natale, quindi questo può essere, questo libro, intanto quello che è già uscito, Abbecedario Pallonaro, può essere veramente un bel regalo. Lo si trova online, poi immagino anche nelle migliori librerie, come si diceva una volta.
Devo dire che Garrincia distribuisce molto bene, ecco, quindi si può trovare facilmente in libreria.
Luca, venendo al Parma, come stai vivendo questa stagione?
Ma guarda, venendo al Parma, stavo pensando proprio stamattina, anche alla luce della sconfitta clamorosa della Nazionale, che ovviamente il Parma che abbiamo vissuto noi, ragazzi degli anni 70, si dipingeva in uno scenario molto diverso rispetto a oggi. Cioè, oggi il calcio sta diventando intrattenimento, è sempre meno, come dire, un tratto distintivo, identitario. E anche il Parma, nonostante tutto, nonostante la nostra piccola città, nonostante l'amore anche del presidente, dei nuovi proprietari, forse sta risentendo un pochino di questa spersonalizzazione, no? Quindi il fatto di essere un po' una multinazionale più funzionale all'intrattenimento che all'identificare, che al far sì che i cittadini si possano identificare in una maglia. Ecco, quindi comunque, ripeto, sono tutti grandi professionisti. Penso che sia una squadra molto divertente. Io ho visto la partita l'altra sera, sento tante critiche nei confronti di questo allenatore nuovo, ma a me piace, mi piace come gioca, e devo dire che è abbastanza spigliato, quindi...
Dai, speriamo che adesso con qualche
salverà facilmente.
Dai, speriamo, tocchiamo fermo, è la speranza di tutti. Sì. Luca Farinotti, grazie mille, ancora saluti alla signora Raimonda che abbracciamo virtualmente, e complimenti.
Sì, un grande abbraccio.
Abbecedario Pallonaro, lo ricordiamo ancora, c'è stato anche l'articolo appunto sulla Gazzetta di Parma, è uscito in questi giorni, una bella lettura, anche quando adesso si avvicina il Natale c'è un po' più tempo per fermarsi a leggere e godersi queste storie di giocatori a tratti epici. Luca Farinotti, grazie ancora per essere stato con noi.
Ringrazio io te tantissimo, un saluto a tutti, anche Simonetta.
Ciao Luca, grazie. Insomma, davvero, ve ne leggo qualcuno, perché poi magari... vi provoca un qualche moto di emozione. Daltonen a Zubizarreta, passando per Baggio, Charles, Luis Silvio Danuello, Edmundo, Friday, Bela Gutman, Azipanagis, Indio Dalus, Juari, Kempes, Lodetti, Macina, Nakata, Ortega, Pagano, Raposo, Scuravi, Tevez, Uribe, Valderrama, West, Xavier e Yashin. Xavier, che credo sia il famoso Abel Xavier del Portogallo. Io confesso che non li conosco tutti, me ne manca un 20%, ma è un motivo in più per leggere il libro. Allora, come diceva ieri sera Francesco Monaco, e di che lo citiamo anche quando non c'è, bisogna cominciare a vincere, tutto il resto conta poco, dice Romano. E poi l'allenatore è bravo, peccato che sia un po' lento a fare i cambi, dice un altro ad ascoltatore. Comunque avere un secondo, un terzo portiere in rosa, andare sul mercato perché si è rotto il primo, è la cosa più ridicola che abbia mai sentito. Diciamo che è insolita. Allora, ieri sera ha parlato Nicola Corrent a Bar Sport. Simonetta, facciamo in tempo a mandarlo? Sì, allora ve lo facciamo ascoltare. Il mister della primavera, quarta in classifica, merita.
Lavoriamo con entusiasmo, senza fare grandi pensieri a lungo termine. Siamo felici per quello che stiamo facendo. È iniziato da poco, è una categoria nuova per il Parma, però come dico ai ragazzi non dobbiamo precluderci niente, dobbiamo lavorare con grande umiltà. In questo momento stiamo lavorando bene, abbiamo secondo me il vantaggio di conoscerci molto bene, perché l'anno scorso abbiamo vinto un campionato molto complicato e stiamo proseguendo con degli ottimi risultati e anche delle buone prestazioni obiettivamente. Io come modo di giocare, stiamo giocando, se vogliamo dare dei numeri, 4-2-3, 4-2-3-1, cambia poco, mi piace una squadra che abbia voglia di giocare, di far gol, che non si risparmi, che dia tutto e che cerchi sempre di essere protagonista. Poi sai, lo dicono un po' tutti gli allenatori, tutti cercano di fare, di essere propositivi, come dicono, però alla fine io credo che si deve mettere sempre il valore dei giocatori e dei ragazzi al centro del progetto tecnico e si deve lavorare sulle loro migliori qualità.
Il rapporto mister con mister Cuesta com'è?
No, è un buon rapporto, alla fine il mister è molto giovane, molto più giovane di me. ha grandi conoscenze, ha grande entusiasmo, ha un'opportunità importante in un campionato molto difficile, però penso che abbia tutte le qualità per dimostrare il proprio valore, quindi io sono contento. Quando abbiamo opportunità cerco di andare a vedere un po' i suoi allenamenti, ogni tanto lui capita a guardare un po' i nostri, quindi c'è un continuo contatto che sicuramente per me è un grande vantaggio.
Questo era Nicola Corrent, allenatore della primavera del Parma, quarta in classifica, c'è il derby col Bologna domenica, continuiamo a seguirla. Continuate a seguirci voi, ma dalla puntata ovviamente di domani, poco dopo le 14. Grazie per essere stati qui sulle nostre frequenze, continuate con Simonetta Collini, che tra l'altro ringrazio in regia. Buon proseguimento!